Un carissimo saluto e ho al telefono un ascoltatore. Ho voluto davvero contattarlo con entusiasmo perché ho letto la sua biografia e mi ha molto colpito. Si chiama Fabio Strinati e si definisce poeta contadino e anarchico italiano. Quindi do il benvenuto a Fabio, di cose sono sicura che ne avrà tantissimi da dire. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, molto felice di essere tra voi. Poeta è una grandissima parola che la poesia mi accompagna ormai da tantissimo tempo. Per me è una forma anche di, se vogliamo, di ribellione, perché essendo una persona timida, la poesia mi permette di esprimere la mia natura sotto ogni punto di vista. È una valvola di sfogo. Contadino perché comunque ho la campagna, lavoro la vigna, ho alberi da frutto, gli ortaggi, faccio potature, innesti. E quindi è una dimensione molto importante per me, essendo vegetariano, e per me è ancora molto più importante.
A proposito di quello, mi hai detto che hai fatto un periodo da vegano, poi però sei tornato un po' indietro in un certo senso.
C'è stato un periodo vegano, ma addirittura c'è stato un periodo fruttariano. Io pratico i digiuni. Questa è una cosa che mi accompagna da tantissimo tempo. Sì, è vero, forse è un'involuzione. Dico forse perché anche le involuzioni nascondono delle evoluzioni. L'importante è che ci sia una consapevolezza nelle scelte e sapersi ascoltare. E nel mio caso, siccome io ho un rapporto con la natura molto fraterno e vivo, c'è sempre un rispetto ai massimi gradi. So ascoltare gli animali, quindi non c'è mai uno stress, non c'è mai un atteggiamento invasivo anche nei confronti degli alberi, che comunque sono degli esseri viventi come noi a tutti gli effetti, hanno un'anima. Quindi anche il modo di potare un albero è molto importante. Io consiglio una lettura che si chiama La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka, che è stato un botanico, un filosofo giapponese, pioniere dell'agricoltura naturale o del non fare. Sto praticando anche questo stile di fare agricoltura dove si lascia crescere la natura in maniera naturale. Quindi anche gli arbusti, i rovi, l'edera, immaginiamo l'edera sulla quercia. Sì, da un certo punto di vista per la quercia potrebbe essere nocivo, però ci vuole rispetto anche per l'edera. Quando si entra dentro questi meccanismi ti senti più libero, più naturale. Ecco, noi abbiamo perso la naturalezza, il senso dell'ovvio, ci siamo sempre di più isolati, stiamo andando secondo me molto controcorrente, questo non va bene, per non parlare di tutto il discorso, i cambiamenti climatici, però rispettare anche un metro quadrato di terra, se ognuno di noi avesse questa consapevolezza, toccare la terra con le mani, io ad esempio il letame lo tocco con le mani, cioè toccare la terra con le mani è una cosa più importante.
È proprio rispetto per qualsiasi cosa che ti circonda, ma infatti questo rispetto esce molto da una tua affermazione dove dici ogni animale e forma di vita sulla terra sono meritevoli di cure e di attenzione e gli esseri umani dovrebbero osservare ogni singolo movimento o suono prodotto dagli animali e dalle piante per poter apprendere un po' di vita e sopravvivenza su questo pianeta che molto poco ci appartiene. Ma questo tuo vegetarianesimo, in che senso sei tornato vegetariano?
Nella vita di una persona ci sono delle fasi, o almeno possono esserci queste fasi, possono avvenire. Ogni forma di vita è costituita da tantissime cose. Ci sono cose positive, cose che stanno a metà, cose che si possono raggiungere, altre no. Quando vivi, automaticamente lo sbaglio fa parte dell'agire. Quando dicevo sì, ci sono le involuzioni. In realtà tutti noi abbiamo delle involuzioni, delle evoluzioni, è una sorta di fisarmonica in realtà. L'importante è sapersi ascoltare. Io in questo momento mi sento coerente con quello che sto vivendo, con quello che sto facendo, lo faccio con un criterio. Ad esempio il miele per me è un alimento straordinario. Poi se noi andiamo a guardare come si fa il miele, come trattiamo i fiori, come trattiamo le api, cioè, dipende come si fa il miele. È molto importante il come, perché uno può dire sì, sono vegano, poi bisogna anche vedere che persona sei. È molto importante questo. cioè è importante lo stile di vita. Io dico sempre, il poeta che va in giro con una macchina da 100.000 euro, ad esempio, adesso faccio un esempio anche se è banale, questa è anche una sciocchezza, però un poeta con una macchina da 100.000 non mi convince tanto. È molto importante lo stile di vita di una persona che sposa una cosa perché crede in quella cosa, ti arriva energeticamente. Quindi se una persona in qualche modo è fasulla, tra virgolette, la si avverte, no?
Certo, assolutamente. Sì. Una persona non può mai passare la vita a fingere. A volte ci sono persone che non si rendono conto di essere false, perché sono cresciute proprio con dei principi errati e nel momento in cui aprono gli occhi, aiuto, non è una bella situazione.
Esatto, e per rimanere in tema, se ami te stesso, automaticamente ami gli altri, l'ambiente che ti circonda, e secondo me è come una matematica. E se ami te stesso e ami la vita, non puoi uscire col fucile e ammazzare la domenica 20 cinghiali, non può essere, è una cosa bizzarra, è una cosa molto strana. Se le parole hanno un peso, poi c'è tutto il discorso a livello di salute, sono tanti le cose da dire, sarebbero tante. Sono cresciuto mangiando la frutta, perché comunque con la campagna ogni mese la natura ti dà tutto.
Purtroppo abbiamo proprio perso il contatto con la natura e con la territorialità. Tu in pratica ti alimenti con le produzioni tue?
Sì, io l'ortaggi, i finocchi, adesso io proprio stamattina ho raccolto i finocchi, i ravanelli, poi c'ho i cavoli, metto tutta la roba invernale, cioè adesso ho fatto i solchi per mettere fave e piselli.
A chi te li chiede vendi anche i tuoi prodotti?
Allora, qui da noi, da un certo punto di vista, c'è ancora una sorta di baratto. Io, ad esempio, ho un amico che ha tantissime mele, io ne ho meno, e ad esempio io porto le nespole e lui mi dà le mele. Stupendo, perché vai lì con la cassetta, tu lasci, ti dà, magari ti fai un bicchiere di vino pomeriggio.
Che bello. Forse è possibile farlo in zone come le tue, perché nelle grandi città è quasi impossibile fare una cosa del genere. Tu sei delle Marche, vero?
Sì, io vivo nelle Marche, un paesino che si chiama Isanatoglia, 2000 abitanti, provincia di Macerata. Devi anche avere uno stile di vita che si presta.
Quello che hanno coniato come decrescita felice, che viene bistrattata da chi non ha ben capito a che deriva il mondo sta andando.
Sì, esattamente. Certo. Poi il posto dove nasci è chiaro, anche quello è determinante. Qui io sono cresciuto in mezzo agli animali, qui istrici, volpi, cinghiali, lupi, caprioli, li vedo sempre, costantemente.
Certo. Mm-hmm. Ma cosa provi quando senti gli spari perché è aperta la caccia?
Ma io lì cosa provo? E anche lì poi ti diventa una sensazione che da un certo punto di vista è sbagliato, perché è un po' come quello che si sveglia sotto il Monte Bianco tutte le mattine e poi il Monte Bianco non lo vede nemmeno più. E un po' lo stesso capita purtroppo a me, perché comunque qui cacciatori è pieno e ne conosco tanti, tra l'altro. Tantissimi ne conosco, a me dà fastidio il fanatismo.
E come ti interfacci con loro?
Fino a qualche anno fa iniziavo anche delle discussioni, cercando di argomentare, ben vengano le discussioni. Se una discussione è culturale, quando c'è da interfacciarsi, no? Però qui ritorniamo al discorso di prima, cioè se uno dice A e l'altro capisce B, no, non vale la pena. È una partita persa, secondo il mio punto di vista. Magari non sono una persona che ha queste caratteristiche per mettersi a fare dibattiti su questo punto, però comunque vedo che non c'è speranza.
Ecco, infatti io volevo arrivare anche a questa domanda. Tu come lo vedi il futuro?
Allora, io sono una persona ottimista per natura, perché se non fossi ottimista non pubblicherei libri. Adesso sto lavorando a tantissimi progetti, però nonostante questo non vedo nulla di buono. Non vedo nulla di buono perché basterebbero 3-4 cose, 5 fatte bene per migliorare la situazione, soprattutto anche la vita di alcune persone, di tantissime persone. Vedo problemi nelle scuole, vedo problemi con la droga, vedo problemi su tantissime cose. Vedo un razzismo molto forte, non lo so, ci siamo abituati alla violenza, questa cosa mi fa un po' pensare. Poi.
E veniamo da un periodo storico che ci ha portato proprio a questo, l'apoteosi della perdita di ogni valore, dell'apparenza, della
Vero.
concretezza, ma a livello di guadagno di soldi, non concretezza a livello di portare avanti i propri ideali, di approfondire certi discorsi, di cultura. La scuola è pessima perché sono tutti insegnanti che hanno assorbito quel tipo di cultura. Che cosa vuoi che passino poi ai bambini, ai ragazzi?
Tanto l'essere umano è una spugna, come tutti gli esseri viventi, siamo spugne, assorbiamo quello che ci circonda. Per questo il posto dove nasci, il periodo storico, e questo è molto importante. Quello che dicevamo prima, sarà che io sono nato, ho visto delle cose, ho avuto la fortuna di avere anche i nonni che mi hanno un po' anche nell'agricoltura, così. Oh, vabbè, è una passione la mia, devo dire. Cioè, mi sono messo a potare gli alberi io da solo. Vabbè, le prime volte, allora, uno l'ho seccato, una nocciola, sicuramente perché non ero, insomma, ero in grado. E lo dico, ma è una nocciola, poi l'ho messa mio bisnonno. Chissà, magari sarebbe morta di, diciamola così, di vecchiaia, però insomma sono intervenuto in malo modo. Però poi ho imparato e mi sono messo lì, quindi è proprio una passione la mia. Io dico sempre, non tutti devono essere per forza grandi appassionati di queste cose, però ogni uomo deve essere rispettoso della natura, perché è un controsenso, è contro natura. Non puoi prendere un secchio di vernice e buttarlo nel fiume, è una cosa assurda, è una cosa che non esiste. E poi farlo con nonchalance.
E certo, perché manca la consapevolezza. Ancora adesso la maggior parte delle persone dice: "E vabbè, per una volta cosa vuoi che succeda? Non sarà certo il mio gesto singolo che..." Peccato che tutti hanno fatto questo discorso e vediamo dove siamo arrivati.
Sì, è così, ma detto questo io non sono la perfezione, anzi, io ho mille
Ma
difetti.
nessuno è perfetto, non possiamo essere perfetti, siamo comunque esseri umani, come dicevi tu, che sbagliano e gli sbagli fanno parte del percorso.
Esattamente. Poi c'era una cosa curiosa che volevo dire, poi anche una cosa un po' bizzarra e simpatica, non so, io sono aracnofobico, fin da piccolo, cioè una paura dei ragni, questa cosa mi accompagna sempre. Ho cercato in tutti i modi di capire, cioè anche a livello psicologico, qualcosa ci sarà stato che ti scatena. Gli scorpioni, io in campagna li vedo, quello che ci sono, ma non ho problemi. Ma il ragno mi blocco proprio a livello, inizio
Fisico,
a sudare.
certo.
Detto questo, vabbè, un giorno io avevo un ragno sopra la porta, ho dovuto chiamare mia mamma, proprio a questi livelli qui. Quel giorno mi dissi, guarda, mamma, prendilo con la carta. Andiamo fuori, cioè io nonostante questo non riuscirei mai ad ammazzarla, cioè è come se non ammazzassi una persona,
Sì.
uguale, cioè starei male, lo stesso vale per i serpenti, io qui
Ecco,
ne
io
vedo tanti,
quello, guarda, io quello è il serpente più
qui ci
forte di me.
sono, e qui sì perché tutta campagna, montagna, poi ci sono i fiumi, la vipera, ci sono, è chiaro, quando li vedi non posso dire che mi si illuminano gli occhi, perché sarei bugiardo. Però è anche un animale che ha dei colori a volte che rimani così. Ad esempio, il periodo della vendemmia, vedi dei ragni, cioè ha delle tinte, delle sfumature che, cioè, rimani a bocca aperta. Dici, ma
Sì.
questi che colori sono? Nonostante io sudo, perché li vedo perché io ho proprio paura. Però ti ipnotizzano e la natura è ipnotica. La natura è così e noi siamo entrati in conflitto con la natura. È la prima volta nella storia dell'uomo.
Sì, perché prima
Perché?
non c'erano mezzi come quelli che abbiamo adesso. Adesso davvero sono distruttivi in tutti i sensi, i mezzi che abbiamo.
Sì. Perché due stati che sono in guerra una possibilità ce l'hanno, quella di mettersi al tavolo delle trattative e dialogare. Non è detto che si possa arrivare a una soluzione, però ce l'hai la possibilità. Quando entri in conflitto con la natura non hai possibilità di metterti al tavolo delle trattative.
Noi pensiamo di vincere sulla natura, ma poi alla fine a vincere sarà sempre la natura, a pagarne le conseguenze siamo noi.
Sì, chiaramente, e lo vediamo tutti i giorni in maniera costantemente.
Eh sì, perché la natura non ha bisogno dell'uomo per sopravvivere, mentre l'uomo ha bisogno della natura. Senti Fabio, abbiamo sfiorato tantissimi argomenti, quindi ci conviene avviarci verso la conclusione dell'intervista.
Sì,
e
è vero.
Per dove possiamo avere la possibilità di vedere la tua produzione letteraria, di sapere qualcosa di te?
Ecco, basta visitare il mio nome, Fabio Strinati, su Google ci sono delle informazioni.
Ecco, e tra le varie informazioni i nostri ascoltatori avranno anche modo di scoprire che sei anche compositore, musicista. E a proposito di musica, tu Fabio so che sei il nostro ascoltatore, infatti come dicevo prima sei stato tu a contattarci. Come ci hai conosciuto?
Allora, io è già un po' di tempo. Io sono una persona comunque molto curiosa, quando ho tempo navigo, cerco. Sono una persona silenziosa che però osserva. E quindi, ecco, trattando questi argomenti, sono venuto a conoscenza di questa realtà. Ti seguo e per me è come una seconda casa. Non ti senti solo, no? Ne ho parlato anche a altre persone, comunque.
Grazie.
Che conosco. È un progetto che racchiude tantissime cose.
Grazie mille Fabio, perché vedo che proprio queste parole sono molto sentite. Allora abbiamo parlato con Fabio Strinati, speriamo di sentirci presto. Ciao Fabio, grazie.
Ma sì, grazie a voi, a presto.